Landor Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, su attualità e notizie dal territorio.
È un evento in collaborazione con...
Vieni a Muggia il giovedì, c'è il mercato. Da 60 anni il mercato di Muggia, nei pressi della stazione delle Corriere. Trovi abbigliamento, prodotti locali dalle migliori aziende agricole, casalinghi, tutto ciò che cerchi. Una tradizione irrinunciabile per tantissimi clienti affezionati che arrivano da tutta la provincia e dall'Istria. Ogni giovedì, dalle 8 alle 13 a Muggia, nei pressi della stazione delle Corriere, c'è il mercato, con possibilità di ampio parcheggio e anche con pochi euro trovi davvero di tutto. Mercato di Muggia, un giovedì da non perdere.
Pubblici, aspettavamo maggiori dettagli da Roma, dice Bruxelles. Padova non assicura nessuna manovra estemporanea.
Disponibili a intervenire, ma non subito e non per le cifre chieste da Bruxelles. È il senso della lettera inviata ieri dal ministro dell'economia Padoan alla Commissione europea. Bruxelles chiedeva aggiustamenti dei conti pubblici per quasi 3 miliardi e mezzo e per il 1 febbraio impegni specifici e un calendario chiaro per adottarli. Il governo italiano non vuole immediate manovre aggiuntive che, si legge, rischierebbero di impattare sull'aumento del PIL. Proprio sulla crescita fa leva la strategia dell'esecutivo. Prima di misure concrete occorre attendere il dato definitivo sul PIL del 2016, che arriverà a metà mese e potrebbe rivelarsi, si legge nel rapporto di 86 pagine che accompagna la lettera, più alto dello 0,8% indicato nella stima del governo. Se così fosse, l'aggiustamento potrebbe essere inferiore allo 0,2% di PIL richiesto da Bruxelles. L'Italia, insomma, prende tempo, parla di strategia di lungo periodo e rinvia quantità e modalità degli interventi al prossimo DEF di aprile, il documento di economia e finanza, che fa da base alla legge finanziaria del prossimo autunno. Interventi che saranno di due tipi. Per tre quarti, maggiori entrate. Ma senza aumenti dell'IVA si lavorerà sulla lotta all'evasione e a possibili ritocchi delle accise su carburanti, tabacchi e giochi. Per un quarto ci saranno nuove misure di riduzione della spesa pubblica. Nella sua lettera Padoan indica una serie di fattori rilevanti che giustificherebbero quello che solo a prima vista appare uno scostamento dagli impegni presi. Inflazione bassissima, volatilità dei mercati che frena le privatizzazioni, le spese straordinarie per il terremoto che, sebbene non ancora quantificate in modo definitivo, valgono ben oltre un miliardo. Bruxelles risponderà probabilmente il 13 febbraio, quando pubblicherà le stime economiche sui paesi dell'Unione. Vittorio Eboli, Sky TG24.
Venerdì 3 febbraio. Ci risiamo. La Commissione europea ci tira le orecchie in merito ai nostri conti. Ci chiede una manovra aggiuntiva per arrivare alle soglie richieste per i paesi che compongono l'Unione europea. Cosa sentita e risentita, ahimè. Buon pomeriggio Trieste, benvenuti al Blando Radio Show. Io sono Marco Vitrotti e questo è lo show di Trieste per Trieste. Questa sarà una puntata speciale, incentrata soprattutto sui problemi dell'inquinamento in città e su come far fronte ad una situazione che appare in questo momento chiaramente difficile. Avremo con noi il professor Pierluigi Barbieri, docente universitario e consulente del Comune di Trieste per i problemi della ferriera, e nella seconda parte continueremo a parlarne con Alda Sancini e Adriano Tasso del comitato No Smog e con Barbara Belluzzo, portavoce del comitato 5 dicembre. Do il benvenuto intanto al mio collega Mattia Assandri in collegamento via Skype. Ciao Mattia.
Ciao Marco, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Do il benvenuto chiaramente anche al direttore di Radioattività, Paolo Agostinelli, che esulta in questo momento qua. E anche se la puntata verte quasi del tutto sul locale, in questo caso apriamo, come avete avuto modo di ascoltare, con problemi dei nostri conti pubblici, soprattutto di come abbiamo ricevuto l'ennesima bacchettata dalla Commissione Europea, che da noi pretende di più. Della serie Mattia, l'Italia è una giovane con forti potenzialità, ma non si applica, su via, capisci?
Se guardassero anche i conti non solo pubblici ma anche privati delle famiglie, vedrebbero che il problema è abbastanza diffuso.
Il ministro dell'economia Padoan ha inviato una lettera e una fornita relazione alla commissione in cui dice che invece l'Italia non prevede alcuna manovra aggiuntiva ma soltanto degli interventi di aggiustamento dei conti, che però non vorremmo ricadessero sempre sulle spalle dei cittadini, ovviamente, visto che si parla a ritocchi, termine usato al posto di aumenti, e alle accise su carburanti, tabacchi e altro, giochi, insomma, come abbiamo sentito. E chiedo a te, Mattia, non credi che ricorrere sempre a ritocchini finisca con risolvere, non risolvere mai i problemi dal punto di vista definitivo?
Ma in realtà, guarda, si sta chiedendo alle famiglie un grosso sforzo, in generale alle famiglie, al paese, alle imprese italiane un grosso sforzo. Quindi sicuramente meglio qualche ritocchino che non qualche manovra che colpisce tutti in maniera molto pesante.
Sì, ma questi ritocchini di solito sono usati come termini a posto degli aumenti, cioè, mi sembra.
Sì, e di solito in genere sì, quando parlano di qualche ritocchino che mi spaventa, che aumenta un po' una tassa, aumenta un'altra, difficilmente diminuiscono.
Infatti, il ministro dice che ce la faremo anche con pochi aggiustamenti, vedi che torniamo là.
Risolve... Ne apprezziamo l'ottimismo.
Grazie Padoan. Risolve le perplessità della Commissione assicurando maggior lotta all'evasione fiscale, problema che in Italia è
una proposta
importante.
Nuova, direi.
Sì. Infatti una spiegazione che abbiamo sentito molto spesso in questi ultimi anni. Da Roma promettono che l'IVA non sarà aumentata, anche perché ricordiamo che oggi si attesta al 22%, stiamo parlando uno dei tassi più alti, se non il più alto d'Europa. Giudichi efficace questa scelta del governo di cercare di tenere testa all'Unione Europea?
Ma io credo che la linea di cercare di non inasprire le tasse in genere sia corretta. Sono sempre stato convinto che per favorire gli introiti pubblici si debbano abbassare le tasse, perché si rimette in moto l'economia. Sì. Però io non sono un economista, insomma ci sono persone molto più preparate di me che sposano questa stessa linea, per altre, e altre che invece la pensano in maniera completamente diversa. Mi affido un po' a chi di economia se ne intende e spero, insomma, di essere in buone mani.
Beh, ci sono tanti studenti che studiano economia, magari ne sentiremo qualcuno che ci spiegherà
nel
dettaglio.
A volte basterebbe forse anche qualcuno che studia economia domestica.
Sì, per carità. Ricordiamo che in questi giorni è in atto anche una polemica tra il presidente degli Stati Uniti, Trump, e il sistema economico europeo. Trump ha definito l'euro un finto marco, e non Vitrotti, ok, pessima battuta, scusa Mattia, per sottolineare che in realtà chi detta le regole dell'economia del vecchio continente è e resta la Germania. Tu, Mattia, hai più volte sottolineato il fatto che non riesci a fartelo stare antipatico. Sei ancora d'accordo con Trump anche in questo caso?
Ma io non è che sono sempre d'accordo con Trump. Dico
non
riesco ad averlo
antipatico.
In antipatia, mi è simpatico, proprio a vederlo mi fa simpatia. Trump è sempre stato molto critico nei confronti dell'Europa. E ancora una volta ha seguito la linea che ha sempre adottato. Io devo dire che nei suoi primi giorni da presidente sta prendendo una serie di decisioni che non so come lo posizioneranno e come posizioneranno gli Stati Uniti nei confronti dell'Europa nei prossimi mesi.
Chissà, chi vivrà vedrà. Io ti ringrazio, Mattia, con te a questo punto ci riascoltiamo lunedì alle 16:30.
Grazie a te Marco, grazie a tutti gli ascoltatori, un saluto a Paolo e
ti saluto.
Buon weekend.
Grazie ancora Mattia. Restate con noi, tra poco il professor Pierluigi Barbieri, più tardi Alda Sancina e Adriano Tasso di No Smog e Barbara Belluzzo del Comitato 5 dicembre, sempre qui al Blando Radio Show su Radio Attività, la radio di Trieste.
Vieni a Muggia il giovedì, c'è il mercato. Da 60 anni il mercato di Muggia, nei pressi della stazione delle Corriere. Trovi abbigliamento, prodotti locali dalle migliori aziende agricole, casalinghi, tutto ciò che cerchi. Una tradizione irrinunciabile per tantissimi clienti affezionati che arrivano da tutta la provincia e dall'Istria. Ogni giovedì, dalle 8 alle 13 a Muggia, nei pressi della stazione delle Corriere, c'è il mercato, con possibilità di ampio parcheggio. E anche con pochi euro trovi davvero di tutto. Mercato di Muggia, un giovedì da non perdere.
Blando Radio Show.
Bentornati cari amici del Blando Radio Show, siamo tornati sempre qui su Radio Attività 97.5 e 97.9 insieme al professor Pierluigi Barbieri. Buonasera.
Buonasera a voi.
Professore. E Pierluigi Barbieri, docente di chimica all'Università di Trieste, è in questo momento il consulente del comune per quanto riguarda il problema della ferriera di Servola. Ci spieghi qual è esattamente il suo ruolo? E poi ricordiamo anche che era stato indicato da Cosolini all'inizio come suo eventuale assessore all'ambiente.
Allora, nuovamente buongiorno, buonasera. Allora, io lavoro al Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche dell'Università di Trieste, mi occupo di chimica dell'ambiente da ormai molti anni. Attualmente ho alcuni ruoli, uno di questi è quello appunto di consulente per il comune a supporto del sindaco sul tema appunto dell'inquinamento ambientale riferito a Servola. Tra le varie cose che faccio è esaminare, no, la documentazione disponibile e eventualmente andare a richiedere delle integrazioni o precisazioni per aiutare le decisioni che devono essere prese dall'amministrazione comunale. Mi permetto di aggiungere un'altra cosa. Sì. Sono indicato dall'Università di Trieste come rappresentante appunto dell'università nel comitato scientifico di ARPA Friuli Venezia Giulia. Uh-huh. Quindi c'è una interazione forte anche con la parte regionale, no?
Ho parecchia responsabilità, ecco. Senta, qual è esattamente il suo compito da consulente per il comune?
Ma partecipiamo e seguiamo, no, tutti gli iter amministrativi e cerchiamo di attivare tutto quanto può chiarire e portare sul tavolo, no, dei decisori, degli elementi utili a decidere, a prendere decisioni appunto relative a atti che debbano essere fatti. Quindi chiaro, si esaminano i dati, si vede se c'è qualche carenza eventualmente per richiedere delle integrazioni, si mettono adeguate pressioni per riuscire.
Si riesce a lavorare con questa giunta, che chiedo.
Ma è interessante, ho trovato le persone molto interessanti, sia, no, l'assessore Polli, ma anche nel gabinetto del sindaco e il sindaco stesso sono molto attenti, no, a questi temi, tendono a mantenerli in significativa priorità. Ovviamente gli amministratori hanno mille cose da seguire. Chiaro. Ma questa è una priorità assolutamente importante che mi pare venga supportata, ben supportata.
Bene, parliamo dell'iniziativa di risanamento dei giardini, ne abbiamo parlato spesso in questa trasmissione, i giardini di fatto chiusi nell'accesso alle aree verdi a causa della concentrazione di agenti inquinanti. Ora si parla di fitorimedi, di cosa si tratta? Innanzitutto, l'ho detto giusto, fitorimedi?
Sì, sì, ho okay. Detto bene. Abbiamo un'evidenza a seguito di richieste effettuate sia dall'azienda sanitaria che dalla precedente giunta comunale, no, di la presenza sostanzialmente di sostanze inquinanti nella parte superficiale di suoli in un numero appunto di giardini a fruizione pubblica e anche in alcuni ambienti scolastici. Okay. Nelle aree di pertinenza appunto di alcune scuole, quindi è emersa una valutazione diciamo di situazione non chiarissima, perché ad esempio si sono trovati dei livelli sostanzialmente di questi contaminanti relativamente alti anche nel giardino pubblico, che diciamo rispetto alla prima causa sostanzialmente ipotizzata, che era quella appunto di ricadute dall'impianto siderurgico, non sono facilmente correlabili. Quindi a seguito di questa...
Quindi si lega più al traffico in quel caso? Da ignorante proprio.
C'è un tema importante, che è quello appunto della salubrità degli ambienti urbani in generale. Immaginate che dove c'è una... elevata densità di popolazione, abbiamo tutte le attività umane concentrate in un'area molto piccola, quindi abbiamo sia tutte le attività di riscaldamento e mobilità, quindi traffico, ma anche qualsiasi officina o piccola impresa, no? Che può avere delle ricadute anche importanti, diciamo, nella sua stretta vicinanza. No, ad esempio è stato evocato il fatto che in prossimità del giardino pubblico c'era una torre dei pallini in cui si facevano dei pallini, in cui si riscaldava metallo, lo si portava in fusione, no? quindi anche tutte queste attività possono aver avuto delle emissioni che poi vanno a influenzare la presenza di contaminanti appunto nei suoli. Questo è un giardino storico, quindi che ha una lunga storia, e nel tempo poco a poco è andato a far modificare sostanzialmente la composizione del terreno.
E ha parlato anche di scuole, può dirci magari qualche scuola?
È noto appunto dalle rassegne stampa che abbiamo due scuole a Servola, una scuola a Servola che è la scuola in via Marco Praga, e l'altra è la scuola, credo si chiami Don Chalvien, che è nel plesso sostanzialmente di via Italo Svevo, in cui sono stati trovati appunto delle alterazioni appunto della presenza di questi composti associati a combustioni, no? Comunque attività di riscaldamento.
In quel caso là parliamo di ferriera, può aver influito?
Ma ci sono delle evidenze che attualmente le deposizioni fino a qualche...
Perché in via Marco Praga, cioè, essendo servolano, ci vado spesso e ci vado anche a votare tra una cosa e l'altra, il mio seggio elettorale, e non c'è molto traffico, come dire, in via Italo Svevo anche sì, in via Marco Praga non
siamo
più tanto.
Grosso modo ad un chilometro, no? Dal perimetro industriale, quindi non siamo a grande distanza, ma non siamo neanche nella stretta prossimità. No? Le ricadute probabilmente non sono tra le più visibili.
Chiaro.
No? Chiaro. Cioè, a un chilometro la situazione è diversa da quella che si può avere, no, in vie più prossime. No? Attualmente la cosa importante sarebbe andare a attivare in quella zona lì quelli che si chiamano dei deposimetri, ovvero dei sistemi che raccolgono appunto le polveri grossolane che vanno a ricadere, no, sulle superfici.
Ma sostanzialmente come si differenziano dalla centralina normale, tipo la centralina di San Lorenzo, ecco,
le stazioni di misura per la qualità dell'aria misurano le polveri inalabili sostanzialmente, quelle che possono essere facilmente respirate,
quindi quelle che entrano nei bronchi,
PM10 e PM2.5, più andiamo con dimensioni inferiori appunto per le polveri, quindi il PM2.5 penetra maggiormente nel apparato respiratorio. No? Qui invece l'attenzione è alle polveri che ricadono, quindi che hanno un certo peso, particelle di dimensioni maggiori, che però possono trascinare un quantitativo di contaminanti, andando in qualche maniera a influire sulla composizione della parte superficiale dei suoli. No? E questo è mentre per dire anche rispetto al quantitativo di polvere e alla composizione di queste polveri respirabili, PM10 PM2.5, ci sono degli valori limite. Per quel che riguarda le ricadute, non abbiamo dei valori di riferimento, però ci sono, insomma, c'è la possibilità di effettuare delle valutazioni.
Ok, fermiamoci solo un secondo, torniamo tra pochissimo, sempre qui a Radio Attività.
Blando Radio Show, ogni lunedì, mercoledì, venerdì alle 16:30. L'appuntamento con le notizie, gli ospiti, l'attualità, condotto ed ideato da Marco Vitrotti. Blando Radio Show è su Radio Attività il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 16:30.
Radio Attività. Radioattività.
Blando Radio Show è su Radioattività il lunedì, il mercoledì e il venerdì.
Bentornati, bentornati, grazie Paolo Agostinelli per la regia, come al solito. Questa volta non esulti come prima? No, va bene, dai. E, siamo con il professore Pierluigi Barbieri, docente di chimica all'Università di Trieste, in questo caso anche consulente del Comune per quanto riguarda il problema della ferriera, tema un po' della puntata di oggi. E, parlavamo dei vari risanamenti all'interno dei giardini e con la chiusura anche alle aree verdi. Cosa sono i fitorimedi di cui abbiamo parlato?
Stiamo parlando dell'impiego di piante, sostanzialmente, per andare a ridurre eventuali rischi che siano associati sostanzialmente alla contaminazione di suoli in questo caso. Quindi si possono scegliere e selezionare piante diverse che possono avere diverse tipologie di interazione con il suolo. No? In alcuni casi semplicemente stabilizzano il suolo, quindi si evita che ci sia una risospensione di polveri che possono venire eventualmente respirate, inalate, no? Oppure si evita il contatto diretto con il suolo contaminato, quindi già il semplice copertura erbosa ha un effetto di riduzione dei rischi.
Okay.
No? Quindi in generale quando abbiamo una situazione di presenza di contaminanti, quel che va fatto è evitare l'esposizione della popolazione.
Okay.
No? Quindi anche se abbiamo una area contaminata, ma
cerchiamo quel fitorimedio di migliorare la situazione, però certo, dobbiamo andare a curare direttamente, anzi a prevenire, come dire.
Un aspetto appunto è quello di evitare la risospensione delle polveri. L'altra possibilità che c'è è quella che prende il nome di rizodegradazione, quindi degradazione attraverso le radici delle piante. Di fatto quel che si fa è creare un ambiente perché nell'apparato radicale, in prossimità dell'apparato radicale delle piante, crescano, si sviluppino dei microrganismi che degradano, smontano, no? Degli inquinanti come ad esempio gli idrocarburi policiclici aromatici. Questa è una possibilità.
Okay.
No? In altri casi invece si parla di fitoestrazione, ovvero la pianta assorbe con il suo apparato radicale, no, alcune sostanze come ad esempio dei metalli che vengono portate sostanzialmente da una situazione diffuso nel terreno a una concentrazione appunto nella parte aerea, nel fusto e nelle foglie appunto delle piante. Quindi azioni tipo diverso, contenimento, parliamo di fitostabilizzazione, degradazione, le sostanze organiche inquinanti come i policiclici aromatici, il benzapirene di cui si parla spesso, no, possono venire in qualche maniera degradati, no? Utilizzati come alimento dai microrganismi, no? Che sostanzialmente traggono energia diciamo consumando queste sostanze presenti nei suoli. E l'altra possibilità è invece appunto che vengano assorbite e portate nella parte aerea, quindi
chiaro. Però se parliamo di ferriera, parliamo degli alberi che sono stati piantati un po' di tempo fa, in quel caso parliamo di fitorimedio oppure no? Cioè, immagino che in un certo senso aiutino, ecco, però fino a un certo punto.
Il tema è capire se appunto la presenza di sostanze possono avere degli effetti indesiderati, comportino appunto una assunzione da parte degli organismi, degli esseri umani. No?
Sì.
Qui se l'idea che le piante, ad esempio gli alberi in questo caso, vadano a concentrare nel loro fusto piuttosto che delle sostanze inquinanti, è un modo per confinare, riuscire a concentrare in un punto controllato che evita sostanzialmente una esposizione, un contatto di questi inquinanti con appunto la popolazione umana.
Chiaro, chiaro. E le chiedo in questo momento qua, quali sono le iniziative in atto col comune oltre a questa operazione dei giardini?
Ma c'è un aspetto di interesse che è quello appunto dell'istituzione di questo tavolo tecnico che riunisce un po' tutti gli attori pubblici,
okay,
presenti sul territorio, vuol dire il comune, la regione, l'azienda sanitaria, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, no? C'era la provincia, fin tanto che la provincia ha avuto...
Abbiamo parlato spesso di UTI, sempre qui al Brand Radio Show, insomma.
E quindi c'è un accordo, è un lavoro comune per identificare come governare questo aspetto appunto della gestione di questa contaminazione che è diffusa.
Okay.
È stato anche coinvolto l'Istituto Superiore di Sanità, e adesso siamo in fase di avanzata definizione di come fare per affrontare il problema nella sua totalità. Mm-hmm. Mi pare sia un buon lavoro di accordo tra enti, bisogna ovviamente muoversi velocemente, perché forse nel passato... certi aspetti,
sì,
non era molto...
l'abbiamo presa molto con calma, ecco.
Ora i nodi, forse qualcuno dice si è stato aperto il vaso di Pandora, mm-hmm, oppure i nodi sono arrivati al pettine e adesso vanno gestiti. Mi pare che la strada sia buona, nel senso, si lavora insieme, ci si confronta in maniera anche intensa, ma la strada è ragionevole, di buon senso, è governabile.
Allora, si è sentito spesso parlare di tutela di salute, in questo caso dobbiamo parlare anche di tutela d'ambiente, dell'ambiente chiaramente, però dobbiamo sì parlare di tutela di salute anche per tutelare la salute non solo dei lavoratori, dei cittadini, di un po' tutta la città, ecco, non solo dei residenti di Servola, un po' di tutta la città. Le chiedo, in questo momento qua, com'è il rapporto con lo stabilimento siderurgico, con il comune?
È noto che ci sarà qualche incontro, credo, tra l'amministrazione comunale e la direzione, no, e la proprietà,
sì,
dell'impianto siderurgico. Da
soprattutto,
questo...
cioè, soprattutto dopo la conferenza dei servizi, insomma, con tutto il problema
delle coperture dei, sì, parchi, e adesso, infatti, attendiamo. Qui usciamo dall'aspetto tecnico, sì, è un aspetto di scelta di governo del territorio.
Mm-hmm. Ok. Io la ringrazio, professor Barbieri, spero di riaverla qui in trasmissione, parleremo magari anche di inquinamento più in generale, su larga scala anche, quindi è il benvenuto quando vuole qui in trasmissione.
Ringrazio voi e ringrazio Radioattività e gli ascoltatori.
Grazie ancora, restate con noi, tra poco parleremo con Alda Sancin e Adriano Tasso di No Smog e Barbara Belluzzo del Comitato 5 Dicembre, sempre qui al Blando Radio Show. State sempre qui, un attimo di pausa con il GR e poi torniamo subito.
Blando Radio Show, ogni lunedì, mercoledì, venerdì alle 16.30. L'appuntamento con le notizie, gli ospiti, l'attualità, condotto ed ideato da Marco Vitrotti. Condotto ed ideato da Marco Vitrotti. Blando Radio Show è su Radioattività il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 16.30. Alle 16.30. Vieni a Muggia il giovedì, c'è il mercato, trovi abbigliamento, prodotti locali dalle migliori aziende agricole, casalinghi, tutto ciò che cerchi. Ogni giovedì, dalle 8 alle 13 a Muggia, nei pressi della stazione delle Corriere, c'è il mercato, un giovedì da non perdere. Blando Radio Show è su Radioattività, ogni lunedì, mercoledì, venerdì alle 16.30.
Bentornati al Blando Radio Show su Radioattività 97.5 e 97.9. Ci hanno raggiunto qui in studio Adriano Tasso, Alda Sancin e Barbara Belluzzo, prima dell'associazione No Smog e del Comitato 5 Dicembre. Buonasera a tutti.
Buonasera.
E una piccola scheda sulle vostre associazioni, su Comitato anche.
Dove?
Beh, l'associazione No Smog ormai opera sul territorio, l'abbiamo fondata 10 anni fa e il nostro obiettivo era quello di informare e difendere, tutelare gli abitanti di Servola, particolarmente dall'inquinamento, ma chiaramente con un riferimento molto specifico, la ferriera, che rimane il problema ambientale più grave della provincia di Trieste.
Il problema numero uno.
Anche se ci siamo occupati del rigassificatore e di tante altre cose. Questa nostra logorante battaglia continua, logorante perché, dicevamo proprio prima con Alda, ogni tanto abbiamo questa sindrome del criceto, del cuore del fare, e i risultati adesso però devono essere quagliati a breve, perché ormai la situazione
non è...
sia per la durata che per quant'altro, insomma, non può essere più avanti.
Chiaro.
Abbiamo prodotto, penso, circa 540 documenti ufficiali con la ricerca, e non sempre abbiamo trovato collaborazione degli enti, anzi diciamo molto spesso trovare dati e altre cose diventa molto difficile o perlomeno molto lento.
Mm-hmm.
E possiamo dire, magari lo dirà da più tardi, che nonostante i proclami in questi giorni di ARPA e comunicati dalla regione, la situazione non sia affatto migliore.
No, ne parliamo tra poco. Comitato 5 dicembre invece.
Beh, come dice il nome stesso, il comitato è nato il 5 dicembre del 2015, quindi poco più di un anno fa, allo scopo di supportare attivamente quella che è l'attività dell'associazione No Smog sul tema ferriera.
Mm-hmm.
Da tempo tutta la cittadinanza, gran parte della cittadinanza, si è resa conto che quello della ferriera è un tema che va risolto, prendendo in mano noi come appunto cittadini quella che è la situazione, portando le istituzioni a prendere delle decisioni conformi. E per questo sul finire dell'anno scorso siamo riusciti a mettere in piedi questo gruppo di uomini e donne fortemente motivati, che poi hanno portato alle due manifestazioni molto molto partecipate dell'anno scorso.
Ricordiamo, era fine gennaio, se non sbaglio.
La prima è avvenuta il 31 gennaio.
Sì, quindi anniversario quasi.
Sì, esattamente un anno fa, mentre la seconda il 22 maggio. Entrambe hanno portato in piazza tra le 4 e le 5 mila persone, che per una città come Trieste è un numero
non sono poche, decisamente. Partiamo intanto dalla situazione inquinante di questi giorni. Come siamo messi a Servola? Alda, chiedo a lei.
Come siamo messi? A sentire le dichiarazioni trionfanti della regione, sembrerebbe che tutto va bene. Peccato che questo non corrisponde a quello che constatano tutti i giorni i cittadini.
Mm.
Perché suona un po' strano sapere e sentire da ARPA Regione che l'aria è ottima, e affacciarsi alla finestra e vedere fumi di tutti i colori che escono dallo stabilimento, delle ciminiere.
Bello, perché io il verde ancora non l'ho visto, però.
Sì, in genere i colori preferiti sono
il giallo,
giallo. Ecco. Sì, ci ha stupito anche una dichiarazione di Fonte ARPA di qualche giorno fa, per la quale si tratterebbe di vaporacqueo.
Ah.
Ecco, vaporacqueo che i cittadini vedono a causa delle condizioni meteo particolari, e lì si faceva riferimento al fatto che ci fosse l'aria tersa, il cielo sereno, eccetera. E questi giorni non c'è l'aria tersa, non c'è il cielo sereno, c'è una buona umidità, una temperatura alta, infatti non è che si vedono fumate, praticamente si vede una nebbia continua che quasi impedisce la visione delle strutture dello stabilimento stesso.
Mm-hmm.
Sarà colpa anche questa volta delle condizioni meteo.
Il giornale di ieri titola a tutta pagina che la qualità dell'aria, secondo l'ARPA, a Servola in continuo miglioramento. L'affermazione in questione risponde al vero oppure no? Chiedo a Barbara Belluzzi.
Ma mi aggancio a quanto diceva poco fa Alda Sancin, e aggiungo che quanto rilevato da ARPA purtroppo va preso con le molle, perché nel fornire questi dati ARPA dimentica di dire che proprio nel corso del 2016 la metodologia di rilevamento e di calcolo di quella che è chiamata media annuale degli sforamenti è cambiata. A luglio c'è stato questo passaggio che era previsto visto dall'AIA, rilasciata a gennaio del 2016, per cui quello che era il conteggio che fino a quel momento era in corso degli sforamenti annuali si è interrotto, perché appunto si prevedeva di fare un conteggio sui 365 giorni precedenti.
Mm-hmm.
Questo a dimostrazione di quanto i dati forniti oggi in questi giorni siano parziali, nel senso che non riportano quello che è il cambio avvenuto in corso d'opera.
Aggiungerei una cosa.
Sì, se può avvicinarsi al microfono.
Aggiungerei una cosa, che molto spesso quando vengono presentati questi dati non si tiene conto anche delle condizioni meteo prevalenti del periodo.
Mm-hmm.
e pertanto anche per quanto riguarda il benzocaine o quant'altro, noi è da molto tempo che assistiamo, per fortuna dico, perché noi siamo meteo dipendenti, aventi prevalenti d'est, per non parlare di Bora, e questo chiaramente favorisce la dispersione.
Ma questo porta verso Muggia?
Porta verso Muggia, infatti non a caso Muggia, con vento leggero che era dominante in novembre-dicembre, si è trovata a 11 sforamenti
però
nella centralina di Porto San Rocco, dove non c'è né riscaldamento né traffico ovviamente. Per contro adesso è un problema che è diffuso a causa della nebbia eccetera, però hanno sforato per 3 giorni di fila tutte le centraline, a partire da Piazza Carlo Alberto, con numeri pazzeschi, via del Carpinetto, dove il traffico, credetemi, è molto limitato, abbiamo superato i 100.000 corammi, media 24 ore. Questo dimostrare che la situazione è pesante.
Ma poi scusami, mi permetto di aggiungere, abbiamo veramente ancora bisogno di fare riferimento a quelli che sono, diciamo, i valori ufficiali delle centraline, quando abbiamo un'intera popolazione che lamenta in continuazione quelli che sono gli effetti negativi di vivere nei pressi di questo stabilimento, sia a livello di emissioni, che a livello visivo con le continue fumate, sia a livello uditivo, perché ricordiamo
c'è anche
che
il problema del rumore
è persistente 24 ore su 24,
è continuo.
Questo dovrebbe valere molto di più quello che è la percezione delle persone rispetto ai dati effettivamente rilevanti,
per non parlare di malattie autoimmuni e tumori e quant'altro.
Possiamo dire che a Cremona causa rumore, visto che mi allaccio a quello che dice Barbara, la scorsa settimana e la fabbrica ha dovuto fermare gli impianti nel weekend per dare la possibilità del riposo agli abitanti. Parliamo di Arvedi, Cremona.
Sì,
no?
sì.
Ecco, in questo caso sono stati rilevati 47 decibel. Qui nelle case prossime alla cocheria sono stati registrati valori fino a 70, anche nelle ore notturne. Però,
io so per certo che stare accanto a una Ferrari a 6.000 giri al minuto equivale più o meno 90 decibel, quindi sì, deve essere parecchio forte.
I valori al di sopra dei 60 sono abbastanza frequenti.
Noi ci fermiamo solo un secondo, torniamo tra pochissimo, sempre qui su Radio Attività.
Blando Radio Show, ogni lunedì, mercoledì, venerdì alle 16.30. L'appuntamento con le notizie, gli ospiti, l'attualità, condotto ed ideato da Marco Vitrotti. Blando Radio Show è su Radio Attività il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 16.30.
Blando Radio Show.
Bentornati allo show di Trieste per Trieste sulla radio di Trieste, il Blando Radio Show su Radio Attività 97.5 97.9, e parliamo di Ferriera insieme all'associazione No Smog e al comitato 5 dicembre. La collaborazione da parte delle vostre associazioni con l'amministrazione comunale non sempre è vista in maniera positiva. Vogliamo chiarire questa posizione.
Beh, sul discorso della collaborazione con l'attuale amministrazione ci sono chiacchiere e si è parlato fin troppo e si è parlato male. Io mi riferisco alla nostra associazione. La nostra associazione ha sempre dialogato con tutte le amministrazioni, a prescindere dall'appartenenza politica.
No, la salute e l'ambiente non hanno colori politici.
Purtroppo invece c'è chi sulla salute e l'ambiente ci vuole mettere anche la sua bandierina e dare il suo colore. Noi sappiamo che l'attuale amministrazione si è molto spesa in campagna elettorale per la risoluzione del problema dell'aria a caldo, e quando ci ha chiesto la collaborazione, poiché insomma la nostra associazione è dotata di conoscenze, di documentazione e quanto, ci sembrava ovvio ed evidente che supportare, visto che anche gli uffici comunali non sempre hanno un'attrezzatura, una preparazione adeguata, visto che l'obiettivo è comune, di dare una mano. Ora, questo viene spesso criticato come fossimo di supporto ai politici. Non facciamo sconti a nessuno, quindi noi stiamo collaborando se la linea e l'indirizzo è verso l'obiettivo. Per il momento dobbiamo dire che in maniera molto precisa l'indirizzo è quello, e quindi tutte queste chiacchiere intorno di natura politica, direi partitica, non politica, ci hanno un po' stancato.
Luzzo?
Sì, dice bene Adriano quando dice che è una collaborazione sul piano politico ma non partitico, e questo è dimostrato dal fatto che all'inizio del nostro operato, come comitato 5 dicembre, ci siamo interfacciati lungamente e anche duramente con l'ex sindaco Cosolini, cercando di portarlo verso quella che era la problematica che noi volevamo appunto portare avanti. Le cose sono andate come tutti sappiamo, e per cui era un passaggio naturale e consecutivo che nel momento in cui si è insediata una nuova amministrazione che aveva fatto della Farriera uno dei punti saldi della sua campagna elettorale, ci fosse questa unione di visione che ha portato all'attuale collaborazione che sta sicuramente dando i suoi frutti visto
con i vari tavoli, immagino,
esatto,
no?
C'è il tavolo sulla Farriera di cui facciamo parte, oltre che a noi come comitato 5 dicembre, anche appunto l'associazione No Smog e Fare Ambiente con Giorgio Cecco. Abbiamo portato avanti diverse azioni su più piani e quindi per il momento possiamo dirci soddisfatti di quello che è la disponibilità e l'atteggiamento appunto dell'amministrazione di piazza verso questo obiettivo.
Parliamo di AIA, abbiamo accennato un attimo fa, dopo la conferenza dei servizi dell'altra settimana che annunciava provvedimenti nei confronti di Arvedi per la mancata osservazione di alcune prescrizioni appunto dell'AIA, ricordiamo il parco minerali se non sbaglio, sì. Giusto? Secondo voi qual è la reale situazione in questo caso? Arvedi sta portando avanti gli accordi presi per l'AIA oppure no?
A proposito di parchi minerali, la copertura dei parchi minerali e l'impermeabilizzazione del suolo sottostante era prevista non dall'AIA, ma addirittura dall'accordo di programma che è stato stipulato prima dell'AIA. E nell'accordo di programma era già previsto che queste attività dovessero, questi interventi dovessero venire fatti prima addirittura del rilascio dell'AIA.
Ancora prima dell'AIA.
Poi l'AIA è stata rilasciata così. Prorogando sine die questo tipo di interventi, nell'AIA non sono poi più richiesti in maniera pressante, e per cui ovviamente l'industriale, non essendo obbligato a farli, ha cercato di glissare, insomma, no?
Perché fare qualcosa che
ha cercato di glissare.
E il comitato invece come si esprime a riguardo?
Beh, assolutamente. Poi diciamo che questa è stata anche un passaggio interessante, perché ha permesso di vedere quello che è l'atteggiamento della regione Friuli Venezia Giulia nei confronti dell'imprenditore Arvedi. Ovvero, come ricordava Alda Sancin, l'azienda era vincolata dall'AIA a presentare un piano di copertura dei parchi minerali entro, mi pare, 9 mesi dall'entrata in vigore dell'AIA. L'azienda ha chiesto una proroga che è stata poi accordata dalla regione, e nel momento di presentare questo progetto si è visto che secondo Arvedi sarebbe stato sufficiente procedere attraverso la bagnatura, in quanto secondo lui l'inquinamento che deriva da questa parte dell'impianto equivale solamente al 10% dell'inquinamento totale. Per fortuna il comune si è opposto a questa proposta, e la settimana scorsa, in occasione dell'ultima conferenza dei servizi che si è tenuta in regione, anche gli altri enti hanno dovuto capitolare e quindi rigettare quella che è la proposta del cavaliere Arvedi. Ecco, a fronte di tutto ciò, la regione finora non ha preso nessun provvedimento fattivo nei confronti dell'imprenditore, e secondo noi sarà quasi impossibile che lo porti verso quella che era il suo impegno preso in sede di accordo di programma e sottoscritto nell'AIA. Quindi a dimostrazione ancora una volta di quanto la regione sia di maglie larghe nei confronti appunto dell'azienda, e poco attenta invece verso quello che è l'impatto ambientale e sanitario che queste mancanze provocano sulla cittadinanza.
Chiaro, parliamo di risanamento, con l'AIA si prendeva un impegno, chiaramente, venivano stanziati anche dei soldi, mi sembra europei, no, con l'AIA, non voglio dire castronate, Interrompetemi se sbaglio, assolutamente. Vi chiederò dopo la pausa quali sono le mancanze più gravi della regione.
Quindi, comunque il discorso copertura parchi estende, diciamo, il problema dell'inquinamento anche a settori che non sono l'aria, diciamo, no? Di solito noi facciamo molta attenzione all'aria perché è evidente che i residenti nei prossimità dello stabilimento risentono di più dei problemi di inquinamento atmosferico. Però dobbiamo pensare che dei parchi scoperti sono soggetti agli agenti atmosferici, quindi la pioggia, quindi il vento,
che scarica, quindi, direttamente in acqua, infatti si vede benissimo dalle immagini Google dei satelliti,
per cui anche se il suolo, se non è impermeabilizzato adeguatamente, fa sì che le acque scivolino a mare e quindi vanno a beneficiare i nostri famosi branzini, sardoni, barcolani, che come sappiamo non è che stiano solo a Barcola, ogni tanto si fanno anche una gita nel resto del golfo.
No, io ho smesso già di mangiare anni fa le ciliegie del mio giardino. Io sono sardo, quindi posso dirlo, ho già smesso con le ciliegie. Figuriamoci i sardoni.
Poi ci sono interventi fortemente onerosi, perché impermeabilizzare il suolo e ricoprire i parchi minerali e il carbone e i parchi minerali di ferro chiaramente comporta degli interventi su una larga estensione, quindi vuol dire un dispendio non indifferente,
10-15 milioni di euro.
E al di là della copertura, poi si tratta di fabbricare anche tutte quelle strutture che servono al prelievo e al stoccaggio del materiale. Quindi non si tratta soltanto di fare, diciamo, un gazebo, si tratta di fare delle strutture abbastanza complesse. È evidente che questo, insomma, l'imprenditore, se può evitarlo e se le istituzioni preposte a prescrivergli ciò non glielo impongono, l'imprenditore ha ragione a cercare di evitarlo dal suo punto di vista.
Fermiamoci solo un secondo, torniamo tra pochissimo.
Sono le 17:28.
Landor Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, con Marco Bitrotti.
Bentornati, l'ultima parte del Blando Radio Show. Volevo chiedere al Comitato 5 dicembre, in questo momento qua ci sono mancanze da parte della Regione, quali sono le più gravi in questo momento qua? Qual è il rapporto poi anche con le varie associazioni?
Beh, la Regione sicuramente non sta facendo il suo ruolo di garante nei confronti dell'azienda Arvedi. Più volte è stato dimostrato che ogni qualvolta l'azienda non ha rispettato dei parametri previsti dall'AIA o ci sono stati degli sforamenti, la Regione è rimasta ferma, non ci sono mai state sanzioni, non ci sono mai stati ammonimenti. Questo a dimostrazione di quanto non si possa contare appunto sul ruolo della Regione. E il fatto più eclatante è che ormai è stato accertato e era scritto anche nella relazione dell'ARPA del 23 settembre del 2016 che Arvedi si era autoesonerato dal limite impostogli dalla stessa AIA di produrre fino a 34.000 tonnellate mensili. Cosa è successo? È successo che ad aprile...
Non può farlo chiaramente questa cosa...
Ovviamente l'AIA non prevede il fatto di autoesonerarsi da un limite, ma lui l'ha fatto perché ha detto di aver concluso quelli che erano i lavori previsti per mettere a posto l'area a caldo, l'alto forno. E, avendo comunicato questa cosa, lui si è sentito libero di poter superare questo limite e quindi la produzione è aumentata, tant'è che la stessa ARPA appunto lo ha certificato nel suo rapporto di settembre. Ecco, questa cosa non ha portato a nessuna conseguenza. Quindi il fatto di non aver ottemperato ad una prescrizione, a un qualcosa che a cui lui stesso si era vincolato, non ha avuto nessuna conseguenza. E quindi per noi cittadini è un qualcosa di inaccettabile vedere che un'azienda, per quanto grossa e potente, non sia soggetta a quelle che sono le normative e non sia mai sanzionata.
Ci si chiede se la legge è uguale per tutti.
Direi, no.
Ricordiamo l'innalzamento dei valori di sforamento delle PM10 da 50 a 70, no? Grazie all'AIA. Come può verificarsi una simile determinazione? Sarebbe, cioè, come dire, allarghiamo la porta così è più semplice segnare, no? Poi parliamo anche in ambito salute, chiaramente. Quali sono gli effetti dell'impianto sui cittadini?
Beh, sai, sono stati innalzati i limiti della centralina che è più prossima allo stabilimento.
La stessa alla quale
si fa riferimento in quei proclami trionfalistici.
Però parlando con il professor Barbieri mi spiegava la differenza tra una centralina qualunque, no? Prendiamo appunto quella di San Lorenzo, che valuta la qualità dell'aria, no? Mi sembra, e poi quello è una centralina che tratta invece dei depositi. Sono due cose diverse.
Cosa, sì, i deposimetri raccolgono le polveri. Per deposizione è un altro procedimento.
Okay.
Comunque, questa centralina è stata sempre contestata come troppo vicina allo stabilimento, contestata da tutte le proprietà che si sono succedute. È stata definita centralina che misura aria industriale. No? Allora, a prescindere dal fatto che lì ci abitano delle persone a 5 metri, anche meno di 5 metri, ecco, si sarebbe da notare che questa, rispetto alla cuoceria, dista circa 200 metri. Le prime case, invece, distano dalla cuoceria 160. Quindi le vere centraline sono i signori che abitano in quelle case che
sono vicino. I primi a vedere.
Ecco.
Sì.
Allora, visto che ultimamente dalla regione sono arrivate queste affermazioni appunto trionfalistiche per cui questa centralina per quanto riguarda il benzo pirene sarebbe rimasta sotto l'1, che è il valore limite, 0,91, insomma, no, non è che sia poi sta grossa differenza, comunque 0,91. Ecco, mi domando invece cosa hanno registrato i signori centralina che abitano appiccicati alla cuoceria. E quindi capite che queste affermazioni sono, sì, così, dettate dalla burocrazia, però nessuno ha mai voluto sentire, nonostante noi le avessimo chiesto più volte, di mettere dei misuratori proprio davanti alle prime case e poi soprattutto sarebbero da mettere sulle finestre di queste persone che si affacciano direttamente
situazione ogni giorno,
ecco, che oltre ad avere una quantità di polveri impossibile hanno anche, come dicevo prima, rumori altrettanto impossibili oltretutto.
Beh, diciamo che noi abbiamo fatto fare anche un'interrogazione al Parlamento europeo sulla legittimità di queste modifiche, di questi numeri così a capocchia, e il Parlamento europeo, cioè la Commissione, ha risposto che nessuno Stato può inventarsi dei limiti propri. Quindi questo è un altro dei discorsi che non vanno bene. Come non va bene quello che hanno definito l'area dinamica, dove tutto quanto in cambiamento in realtà è semplicemente un sistema per aver dato un lascia passare non dovuto a un'industria fortemente impattante, di cui abbiamo visto poi i risultati sui residenti. Quindi qua si parla di salute.
Appunto, parliamo di salute. Non chiedo solo dei cittadini, chiaramente i primi a essere là sono anche i lavoratori, quindi bisogna tutelare sì la salute anche dei lavoratori in questo caso qua. Quali sono gli effetti di questo impianto sui cittadini e sui lavoratori? Cosa si è registrato in questi anni?
Ma sai, per quel che riguarda gli effetti sui lavoratori, so che ci sono state delle indagini delle aziende sanitarie, però poi noi non siamo titolati ad occuparci dei problemi dei lavoratori, ci occupiamo unicamente di quelli dei cittadini. Sì, ci sono stati, per quanto ne sappiamo, problemi.
No, io da giornalista devo parlare di tutti,
certo,
chiaramente.
Però noi ci preoccupiamo, diciamo,
la procura si è interessata per i morti, no? Anche.
La procura si è interessata, ma lasciamo, diciamo, a loro questo settore. Noi ci preoccupiamo dei cittadini, di coloro che vivono all'esterno di questo stabilimento, ben consapevoli che ovviamente chi lavora dentro assorbe probabilmente ancora più inquinanti di quello che capita per chi sta all'esterno. E comunque da recenti analisi fatte a cura del comune è emerso che le persone che abitano nei paraggi dello stabilimento sono in uno stato di premalattia, cioè registrano uno stress fisico tale per cui sono più disposti, diciamo, ad ammalarsi. Non è stata riscontrata una statistica, non è stata fatta una statistica ben precisa sugli abitanti che abitano nella zona per quel che riguarda le malattie conclamate, e in quanto ci si continua a dire che il numero è troppo piccolo. Ora sono svariate decine di migliaia, sì. E quindi penso che se si volesse mettere in piedi uno studio serio comunque lo si potrebbe fare.
Se parliamo
fare.
Di sclerosi multipla, di solito la cadenza è di un caso su 100.000 abitanti. So per certo che in una via di Servola arriviamo a 6 casi di sclerosi multipla.
Ricordiamo anche che lo stress, il test delle urine di cui si accennava ora, ha riportato dei valori di parametri che appunto indicano uno stato di premalattia negli abitanti di Servola 100 volte superiore a lo stesso parametro riscontrato nelle urine degli abitanti di Guardiella. Questo a dimostrazione di quanto ci sia una situazione insomma conclamata di inquinamento, e inquinamento che sicuramente ha delle ricadute negative anche sui lavoratori che come noi sono cittadini e come noi vivono questa situazione sicuramente pericolosa ed indegna, e per cui come Comitato 5 dicembre mi sento di dire che la battaglia che stiamo facendo è un qualcosa che deve unire, che non deve dividere noi e i lavoratori, ma che appunto dovrebbe...
No, perché si va a finire, cioè si finisce per fare una guerra fra poveri, come dire.
Assolutamente, no? Non ci deve appartenere questo tipo di visione, ma anzi, dobbiamo ribadire che la chiusura dell'area a caldo è un qualcosa che deve essere un obiettivo comune e non può essere sempre strumentalizzato con il ricatto occupazionale, perché ci sono le istituzioni, ci sono i modi per trovare una soluzione anche a quello che è appunto il posto di lavoro.
Chiedo sia a NoSmog che al Comitato 5 dicembre, quali sono le prossime iniziative in campo?
Come detto prima, ci stiamo muovendo su più piani con il Comune di Trieste, e la settimana prossima ci sarà un'importante udienza del TAR per quanto riguarda l'ordinanza emessa dal sindaco di Piazza il 10 novembre dello scorso anno, per quanto riguarda insomma appunto il fatto che la produzione era stata aumentata senza nessun tipo di autorizzazione, e successivamente a questo dovremo essere pronti tutti come cittadinanza a eventualmente scendere di nuovo in piazza o comunque a manifestare nuovamente la nostra volontà di far chiudere l'area a caldo, e proprio perché il clima ostile così definito dallo stesso Cavaliere Arvedi deve persistere e deve continuare.
No, brevemente comunque ricordiamo chiusura dell'area a caldo per un laminatoio a freddo, se non sbaglio.
Il laminatoio è già in funzione. Chiusura dell'area a caldo vuol dire anche dare la possibilità di grande sviluppo all'azienda e alla cittadinanza di Trieste, di un'area che comunque sono svariati decine di ettari, ben serviti dal treno, dell'autostrada, con banchina profonda, che potrebbero essere usati sicuramente per un vero sviluppo retroportuale e portuale della città, con quindi con molte assunzioni, togliendo contestualmente questo cancro del centro città.
Invece chiedo a NoSmog le prossime iniziative.
Ma noi lavoriamo sul piano
tecnico. Penso che cooperate comunque, ecco, tra
quindi
il
noi
comitato
continuiamo
e l'associazione.
Continuiamo a chiedere insistentemente analisi di tutti i tipi, sia ambientali che sanitarie, e invano, perché come dicevo prima, di avere delle misurazioni sulle persone che abitano a stretto contatto non ci è ancora riuscito, è stato fatto unicamente un intervento per sentire i rumori e per accertare i rumori, dopodiché l'azienda è stata sanzionata in maniera simbolica e tutto è finito lì, ma i rumori sono continuati. Ecco, quindi noi abbiamo capito praticamente che chiedere indagini di tipo scientifico non porta nessun risultato, perché le indagini ci sono, le analisi ci sono, e sono state fatte a tutti
però
i livelli,
che vengono ignorate.
C'è stato addirittura lo studio Sentieri fatto anni addietro e che viene rinnovato periodicamente dal Ministero della Sanità, che aveva certificato che l'incidenza di tumori a Trieste era più alta che nel resto della regione, però tutto questo finora è risultato irrilevante. Allora a questo punto noi dobbiamo fare tutto il possibile per far capire alle istituzioni che a 150 metri dalle abitazioni dove vivono donne, uomini, bambini, neonati, non ci può stare una cokeria che emette idrocarburi, policiclici aromatici, cancerogeni certi. Ecco, a 150 metri, ripeto, che sarà neanche la larghezza di Piazza Unità, per dare un'idea. Mm-hmm. Non si può continuare ad avere una struttura altamente impattante, vecchia, vetusta, che sta in piedi come sta, in mezzo a una città, non è degno di un paese civile. Quindi a questo punto è inutile che giochiamo sul 0-1 di Benzopirene, che si registra a 50 metri da una casa, quando un po' più vicino se ne potrebbe registrare forse 1,1. Qui una fabbrica di questo tipo, con questa struttura e di questa età, non può stare lì. Vogliamo andare avanti con la siderurgia in riva al mare a Trieste? Benissimo, tiriamo giù tutto e facciamo un bellissimo impianto nuovo. Tiriamo fuori una barca di miliardi, facciamo una struttura nuova, però non crediamo che il futuro di Trieste sia quello della siderurgia in mezzo alle case.
Allora, non è degno di un paese. Anche il sindaco l'altra settimana, proprio in trasmissione, che la Ghisa non è il futuro della sua città. Io ringrazio tutte e tre, ringrazio Adriano Tasso, ringrazio Alda Sancin, ringrazio Barbara Belluzzo, del Comitato 5 Dicembre, ringrazio anche l'associazione No Smog. Ovviamente, essendo lo show di Trieste per Trieste, colgo l'occasione anche per dire che se Arve volesse replicare, ovviamente potrà avere la possibilità di farlo qui in trasmissione. La puntata di oggi sarà disponibile alle ore 22 in replica e in podcast a partire da domani, poi un'ulteriore replica alle ore 11 domenica. Da Marco Vitrotti è tutto, buona serata.
London Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, su attualità e notizie dal territorio.
È un evento in collaborazione con...
Vieni a Muggia il giovedì, c'è il mercato. Da 60 anni il mercato di Muggia, nei pressi della stazione delle Corriere. Trovi abbigliamento, prodotti locali dalle migliori aziende agricole, casalinghi, tutto ciò che cerchi. Una tradizione irrinunciabile per tantissimi clienti affezionati che arrivano da tutta la provincia e dall'Istria. Ogni giovedì, dalle 8 alle 13 a Muggia, nei pressi della stazione delle Corriere, c'è il mercato, con possibilità di ampio parcheggio e anche con pochi euro trovi davvero di tutto. Mercato di Muggia, un giovedì da non perdere.